Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there, and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
L'ultima storia che vi voglio raccontare ci porta ancora un po' più dentro all'esperienza della schiavitù, perché se in questo caso noi abbiamo potuto, non dico conoscere, perché Joseph Knight rimane poco più di un nome alla fine, ma abbiamo comunque potuto incontrare uno schiavo col suo nome e cognome e la sua vicenda personale, l'ultima storia che ci porta ancora più vicini a noi, siamo negli Stati Uniti verso la metà dell'Ottocento, ci permette di incontrare intanto una donna uscita dalla schiavitù, una schiava, e per la prima volta una schiava che ci racconta lei, non i verbali, le arringhe degli avvocati, ma che ci vuole tacito, ma che ci racconta lei cosa ha significato la sua esperienza. È la storia di una nera nata nella Carolina del Nord intorno al 1813 o 14, non lo sapeva neanche lei, vissuta fino al 1897, pensatevi, quasi tutto l'Ottocento. Il grande spartiacque ovviamente è la guerra civile americana, che si conclude con la vittoria del Nord e l'abolizione della schiavitù 1865. No, ecco, lei ha attraversato tutto questo. Si chiama Harriet Jacobs e ha scritto, dopo essere scappata, aver trovato asilo al Nord ed essere stata alla fine liberata negli anni 40 dell'Ottocento, è rimasta sempre in contatto ovviamente con i circoli abolizionisti, antischiavisti e così via, i quali l'hanno convinta a scrivere la sua storia, e lei ha scritto una autobiografia con uno pseudonimo, Linda Brent, in cui però ha raccontato fedelmente, garantisce lei, si intende, dal suo punto di vista, la sua storia di schiava nella Carolina del Nord. Diciamo che è una cosa che non indebolisce, però bisogna pensarci, è che il libro è stato pubblicato nel 1861, cioè nel momento preciso della secessione del sud dal nord dello scoppio della guerra civile. Quindi il libro è anche ovviamente un'arma di propaganda. Il che non vuol dire che quello che contiene non sia un resoconto chiarissimo delle situazioni che potevano presentarsi negli stati del sud, delle piantagioni del sud, al tempo della schiavitù. È chiarissimo, con questo intento non vogliamo chiamarlo propagandistico, politico, è chiarissimo, eh? Harriet si rivolge all'opinione pubblica del Nord alla vigilia della guerra civile e ha un'intenzione molto specifica, non vuole denunciare in termini generici gli orrori della schiavitù, ma il degrado morale che la schiavitù comporta. Senso di una storia raccontata da una donna che è stata schiava e che si rivolge esplicitamente alle donne del Nord per raccontare a quale livello di degradazione morale l'esistenza della schiavitù costringe non solo le schiave ma anche i loro padroni, naturalmente. Questa è l'idea. Quelli del Nord non sanno nulla della schiavitù, credono che sia solo un servaggio perpetuo. Non hanno idea della profondità della degradazione che comporta. E siamo ovviamente in epoca vittoriana, siamo nell'America puritana degli stati del Nord, e tuttavia Harriet racconta, come dire, lasciando intuire abbastanza chiaramente di cosa parla quando parla del degrado morale in una famiglia in cui c'è un padrone sposato, con famiglia e tutto quanto, e che però ha una bella e giovane schiava. Voglio risvegliare l'attenzione delle donne del Nord per la condizione in cui si trovano 2 milioni di donne nel Sud, ancora in schiavitù, che soffrono quello che io ho sofferto, e la maggior parte molto peggio. Allora, Harriet racconta, apparteneva a una famiglia di schiavi che vivevano abbastanza felici con bravi padroni, tanto che dice: sono nata schiava, ma non l'ho mai saputo finché non sono passati 6 anni di infanzia felice. E la bambina neanche si rendeva conto. Il papà era un operaio, un carpentiere, il padrone gli aveva messo su una botteguccia, l'operaio lavorava, guadagnava, metteva da parte dei soldi, pagava al padrone il proprio affitto sostanzialmente, ecco, però poi viveva con la sua famigliola, avevano una casa comoda, erano di pelle chiara, quasi non si vedeva che in realtà era... Insomma, lei da bambina non si rendeva neanche conto, dice. La padrona era la sorella di latte della mamma di Harriet, perché nelle case dei padroni la bambina del padrone e la bambina della schiava vengono entrambe allattate dalla schiava, che le allatta tutte e due. Salvo poi, se non ha abbastanza latte, la figlia sua schiavetta la spezza subito, in modo da poter continuare ad allattare la figlia del padrone per tutto il tempo che ci vuole. Però appunto i padroni, la mamma di Harriet muore presto, la Harriet ha questa padrona che la tratta, dice, quasi come una figlia, le insegna a leggere. E alla mamma di Harriet, quando la mamma di Harriet è morta, la padrona ha promesso che i suoi figli non avrebbero mai dovuto temere niente. Harriet spera, Harriet ragazzina, a 12 anni, quando muore la padrona, si illude che per testamento la padrona l'abbia liberata. In fondo aveva promesso qualcosa del genere alla mamma. Invece la padrona muore e per testamento lascia Harriet in eredità a una nipotina di 5 anni. Pensierino per la nipotina, la schiavetta dodicenne. Gli altri schiavi, compresi gli zii di Harriet, sono invece venduti all'asta dopo la morte della padrona. E quindi Harriet va a vivere a 12 anni in casa della sua nuova padroncina, questa bambina di 5 anni. Tecnicamente, giuridicamente, è proprietà della bambina. Ovviamente in casa c'è il papà, che gestisce il papà e la mamma. È una famiglia borghese importante nella cittadina dove vivono, è un medico, il dottor Flint, è un medico, è il nuovo padrone. A Harriet della sua famiglia è rimasta soprattutto la nonna, schiava anche lei di un'altra padrona, che l'ha sempre trattata benissimo, e che però muore senza lasciare testamento. L'esecutore testamentario, so che è un po' complicato seguire tutti questi personaggi, ma è anche qui per vedere la contraddizione di questa società, dove è possibile che fra padroni e schiavi in apparenza ci sia comunque una relazione amichevole, gentile, eccetera. Poi però quando vieni al dunque della proprietà, del testamento, dei soldi, allora... E però la società intorno condivide questa contraddizione, non sono tutti, come dire, squadrati. Infatti cosa succede quando muore la padrona della nonna di Harriet, che ha 50 anni la nonna, e aveva questa padrona buonissima, però si è dimenticata di fare testamento e liberarla. L'esecutore testamentario è il dottor Flint, il padrone di Harriet, è una cittadina, si conoscono tutti. Il dottor Flint offre in vendita all'asta la nonna di Harriet. Nel vicinato, dove tutti la conoscono, la gente rumoreggia. I bianchi. È una vergogna. Vendere zia Marta. La vecchietta, 50 anni, la conoscono tutti, cucina benissimo, eccetera. Venderla, vergogna. Nessuno si presenta all'asta per comprarla. Poi, la sorella della vecchia padrona, quando il prezzo è crollato a pochi dollari, la compra per pochi dollari e la libera. Quindi Harriet è schiava, e ha la nonna che invece è libera. E gli altri figli della nonna, gli zii di Harriet, schiavi anche loro. E la nonna libera lavora, risparmia e mette da parte i soldi pensando prima o poi di ricomprare i suoi figli e liberarli. E ci riesce anche con uno di loro. Quando ha messo da parte $800, riesce a ricomprarlo. E quindi lei, la nonna, ne era libera, è la proprietaria di suo figlio, nero schiavo, e giuridicamente lo può liberare, e quindi lo libera. Capite che razza di società? È anche, diciamo, più complicata di quello che noi ci immagineremmo, no? Ma, Ma quello su cui vuole insistere Harriet è quello che succede a lei in casa del dottor Flint. Perché il dottor Flint è uno abituato ad andare a letto con le sue schiave. E che quando capita che le mette incinte, è successo. Una volta, dice Harriet, è successo che il padrone ha fatto frustare uno schiavo. E fra gli altri schiavi corre voce, sai perché? Sai perché il padrone l'ha fatto frustare? Perché lui, lo schiavo, ha litigato con sua moglie, si sposano gli schiavi fra loro naturalmente, ha litigato con sua moglie quello schiavo e l'ha accusata dicendole: quel figlio che mi hai partorito poco fa non è mica mio, è figlio del padrone. Dice Harriet, loro erano tutte e due molto scuri e il bambino era chiaro. Poco dopo il padrone li fa vendere tutti quanti. E mentre la portano via, lei dice: avevi promesso di trattarmi bene. E il padrone ribatte: hai la lingua troppo lunga. A Harriet risulta che il padrone finora ha avuto 11 figli dalle sue schiave. Gli schiavi ne parlano fra loro solo in gran segreto, il padrone non vuole assolutamente che se ne parli, e ogni volta che gli nasceva un bastardino, lo vendeva insieme alla madre, fuori dai piedi. Anche perché naturalmente lui è sposato, Lui è sposato, è in casa la moglie, ha la bambina, ha la figliolina di 5 anni che è la vera proprietaria di Harriet, è un signore stimato nel vicinato, un medico, E dice Harriet, ma in realtà questa cosa succede in tutte le case. Qui naturalmente dove noi non possiamo sapere se davvero succedeva in tutte le case o se qui c'è la forzatura propagandistica, più che comprensibile, ma in ogni caso quello che dice lei succede dappertutto, e ogni tanto quelli che si comportano così vengono criticati dagli altri bianchi, soprattutto dalle signore. E lei sa di due casi in cui appunto proprietari che avevano fatto dei figli con le loro schiave, le mogli li hanno convinti a liberare i loro bambini. Però dice Harriet, in generale tutti fanno finta di niente. Quando lei compie 14 anni, il padrone, che ne ha 55, comincia a fare dei discorsi strani. Comincia a dirle che lei, ti ricordi, vero, che tu sei al mio servizio, che mi devi obbedire in qualunque cosa io ti chieda, tu lo devi fare, è tuo dovere. Iniziare il 15° anno è un'epoca triste nella vita di una schiava. Il mio padrone cominciò a sussurrarmi cose sporche all'orecchio. Però lei fa finta di niente e si confida però con la nonna. E la nonna, zia Marta, abbiamo capito, nella città è un personaggio conosciuto. Per figlio del dottor Flint, di zia Marta ha un pochino di timore. E quindi per adesso non si spinge oltre. Però continua, quando lo incontra in un corridoio, a dirle certe cosettine all'orecchio. E la padrona, dice Harriet, in questi casi la padrona di solito non aiuta. Perché è gelosa della schiava che piace a suo marito e quindi comincia a odiare la schiava e a maltrattarla e non l'aiuta a difendersi. Dice Harriet, gli schiavi già da bambini si accorgono di queste cose, che la padrona odia quella lì. E chissà perché, da bambino non te ne rendi conto, chissà perché la odia. Poi quando cresci cominci a capire. La padrona di Harriet sorveglia il marito però per vedere di evitare che il marito riesca anche con Harriet a fare quello che faceva con le altre. E però tormenta soprattutto Harriet. Continua a chiederle: ma mio marito? Cioè, hai fatto qualcosa con mio marito? Giura sulla Bibbia, la fa giurare sulla Bibbia di non aver fatto niente col padrone. Lei racconta che il padrone le dice delle cose però. Quindi scenate fra marito e moglie, padrone e padrona. E la padrona la odia però. E quindi la maltratta. E quando il padrone vede Harriet che piange perché la padrona l'ha maltrattata, allora il padrone è tutto dolce. Dice: povera bambina, ma non piangere. Ti farò fare io la pace con la padrona. Però lasciami fare le cose a modo mio. Sei una sciocchina, non sai riconoscere il tuo bene. Io ti coccolerei, farei di te una signora. Non c'è e non ci sarà fino alla fine nessuna violenza. C'è soltanto questo continuo tentativo di seduzione. E Harriet dice: Essere bella è una maledizione. Quel che in una donna bianca suscita ammirazione, essere una bella donna, in una schiava affretta solo la sua degradazione. Il padrone insiste, la corteggia, visto che lei fa la dura, comincia anche a minacciarla, ma non la punisce mai, cioè non mi ha mai toccata, tranne una volta che poi racconta, non mi ha mai fatta frustare, niente. Lei intanto cresce e si innamora di un altro nero, libero, ce n'è. Un 10% dei neri nel vecchio sud erano liberi tecnicamente. Questo è un nero libero, un operaio, un carpentiere. Lei si innamora e l'innamorato le dice: ho un po' di soldi da parte, ti compro. Così sarai libera. Però bisogna che il padrone sia d'accordo. E il padrone non accetta di venderla, anzi, è furibondo. Come rifiuti me e ti sei me e ti vuoi mettere con un negro? Ti farò vedere chi è il tuo padrone, se io o quel negro. Se devi proprio sposarti, sposerai uno dei miei schiavi. A questo punto lei lo manda a stendere e lui le dà un ceffone. È la prima volta che è successa una cosa del genere. Dopodiché, pentitissimo di aver alzato le mani, comincia a fare un lungo discorso per spiegarle che è lei che sbaglia, che è un'ingrata e che lui le vuole dare ancora un'occasione, ma che quel nero di cui lei è innamorata non lo vuole vedere in giro perché gli sparerà dalle finestre se lo vede ronzare intorno a casa. Poi questo bravo uomo di cui lei era innamorata riceve un'eredità in un'altra città. E lei gli dice: senti, vai, cosa devo dirti? Dopodiché, la storia diventa sempre più romanzesca, però noi, come dire, seguiamo quello che racconta Harriet. In un libro, sia ben chiaro, che è un libro serissimo come presentazione, pubblicazione, non ha niente di pruriginoso o simile, è un libro per convincere l'opinione pubblica più illuminata dei mali della schiavitù, però Harriet, devo dire, confessa delle cose abbastanza sbalorditive se pensiamo a cos'era appunto l'Ottocento da questo punto di vista. Quindi a un certo punto però ho avuto una storia con un signore bianco. Non il padrone, naturalmente, un altro signore, un gentiluomo del vicinato, che non era sposato, e io lo incontravo spesso per strada, era molto gentile e mi ha promesso di aiutarmi, e io avevo 15 anni e alla fine mi sono innamorata e ci sono stata, ecco. E lei si sforza di spiegare alle signore puritane della Nuova Inghilterra che leggono il suo libro come è potuta succedere una cosa del genere. Alla fine il discorso è, capite, la schiavitù confonde le idee, fa saltare tutti i valori a quelli che ci vivono dentro. È innamorata, rimane incinta di questo gentiluomo bianco, Mr. Sands. Dopo un po' si vede che è incinta, deve confessarlo, la padrona la caccia di casa. Va dalla nonna, si rifugia dalla nonna, la nonna, venendo a sapere che è incinta, la caccia, poi si ripensa, dice: no, vabbè, dai, la fa venire, la ospita. Il buon signor Sands, il gentiluomo che l'ha messa incinta, promette di aver cura del bambino quando nascerà e che farà tutto il possibile per comprarli tutti e due, lei e il bambino. E intanto però ha saputo tutto, ovviamente anche il padrone, Mr. Flint, il dottor Flint, anche lui sa tutto. La moglie ha cacciato la ragazza di casa. Il padrone non è tanto contento, però in casa comanda la moglie, palesemente. E quindi Mr. Flint va a Canossa, a casa della nonna, a chiedere di poter parlare con Harriet, e dicendole: ecco, prima cosa, ma perché non me l'hai detto che eri incinta, che io potevo risparmiarti la vergogna, ti sei dimenticata che sono un dottore? Già, prima cosa, ecco, potevo farti abortire. E poi dice: ma questo figlio non è mica di quel negro là che tu vorrei risposare? E dice: no, è figlio di un bianco. A questo punto il dottore furibondo, naturalmente, appunto, di nuovo, ma è quello, ecco, non devi vederlo mai più. È talmente furibondo che lei ha paura che la picchi, ma non la picchia neanche stavolta, non muove il dito, però le dice: guarda, ti ricordo una cosa, che tu sei mia schiava, tecnicamente schiava della figlia, ma insomma, e quindi anche il bambino che nascerà è schiavo mio, Quindi capite, il bambino che nascerà è figlio di un gentiluomo bianco, ma sarà schiavo del padrone di Harriet. E infatti il padre, che pure continua a venire, il padre del bambino, che continua a venirlo a trovare, aiuta economicamente, però non può farci niente, e ufficialmente non riconosce il bambino, perché tanto è schiavo di quell'altro. E quindi E il dettore a questo punto dovrebbe riprendersela in casa, ma la moglie non vuole. E lei continua la relazione con Mr. Sands e rimane incinta un'altra volta. E stavolta di nuovo il dottor Flintman viene a sapere che lei aspetta un altro bambino, di nuovo arriva furibondo. Stavolta fa una cosa che ha una valenza simbolica. Prende le forbici e le taglia i capelli. In tante culture, appunto, lo sappiamo, è in un modo o nell'altro un simbolo di vergogna per una donna. E dice, stavolta era così furibondo, mi insultava, io ho insultato lui, mi ha dato un ceffone, di nuovo, le due volte in vita mia che mi ha dato un ceffone il mio padrone. Poi mi ha chiesto scusa, ha giurato che non mi avrebbe mai toccato, che lui ha detto queste vite contorte di questa gente prigioniera di questo meccanismo infernale. E passano gli anni, lei sta a casa della nonna, i bambini crescono, non sanno chi è questo dottor Flint che ogni tanto arriva a casa furibondo a insultare tutti, lo chiamano l'uomo cattivo. Peraltro la nonna, quando il dottor Flint esagera, lo caccia di casa senza tanti scrupoli, lei è libera a casa sua, padrone. Finalmente succede che quando lei è arrivata a 21 anni decide di scappare dal sud e andarsene al nord. E comincia una saga, che adesso non vi racconto perché siamo alla fine, ma una saga straordinariamente complessa. Lei sparisce, non riesce però a scappare da North Carolina, ma delle signore bianche del vicinato accettano di ospitarla di nascosto in casa per il momento. Lei è sparita, il dottor Fritz non sa dove è finita, ma lei ha abbandonato i bambini naturalmente a casa della nonna. A questo punto il dottor Fritz se li prende e li vende a un trafficante che li porterà lontano da North Carolina. Ma il padre dei due bambini, Mr. Sands, si mette d'accordo col trafficante e all'insaputa del dottor Flint ricompra i propri figli. Che il dottor Flint quindi rivede di nuovo in giro per la città, furibondo, ecco, non ci può più fare niente, perché li ha venduti, non sono più suoi. Tanto che va dalla nonna e le dice, senti, non parliamo di più, ma che non mi capitino fra i piedi questi due. Intanto lei non riesce a trovare un passaggio, un trafficante che la porti di nascosto al nord, è molto difficile espatriare. Quindi dice, vabbè, mi nascondo per un po' a casa della nonna. Le preparano un nascondiglio segreto, vicino al porcino, nel sottotetto. E questo è quello che racconta lei. Tutti i miei amici cercavano di trovare, non si trovava mai un modo di scappare davvero. Sono rimasta nascosta lì 7 anni. Ci sono storie di altri che sono riusciti ad andare al nord, che poi i loro parenti schiavi al sud ricevono notizie, sono storie straordinarie. C'è quello che è scappato, si è rifugiato in un'altra città, e lì incontra un vicino del suo padrone, e il vicino gli dice, guarda, non aver paura, a me non me ne frega niente che sei scappato, non mi importa niente del tuo padrone, quindi per me è buon per te, fai quel che vuoi, non andrò certo io a denunciarlo, anzi, quando torno a casa passerò a dire ai tuoi che ti ho incontrato. E però uno non è al sicuro da nessuna parte, nemmeno quando arriva al nord, perché la legge degli Stati Uniti prevede che un proprietario, anche se negli stati del nord la schiavitù non è ammessa, però non è come in Scozia, dove quando uno schiavo mette piede lì automaticamente diventa libero, in Scozia o in Inghilterra, no? Negli stati del nord non esiste la schiavitù, ma uno schiavo che appartiene a uno del sud rimane schiavo anche se arriva al nord e il padrone può andarlo a prendere. C'è tutto un servizio di poliziotti privati che danno la caccia agli schiavi fuggitivi per riportarli indietro. E tanto che appunto quando Harriet finalmente riuscirà a scappare, arrivare al nord, dove c'è tutta una rete di protezioni, società che danno assistenza ai fuggiaschi, però devono tenerla nascosta. Intanto la sua padroncina è cresciuta, la bambina di 5 anni adesso è una donna adulta e riesce a individuarla a New York. Harriet è arrivata a New York finalmente, nel mondo libero, però la padroncina riesce a trovarla e viene da lei e le dice, ma sei scema, guarda che da me stavi venendo, ti avevi trattato benissimo, torna. E Harriet resiste, lavora, fa la bambinaia a casa di una signora. La signora le dice, senti Harriet, vogliamo farla finita, quanto puoi costare? C'è circa $300, ti compro io e poi ti libero. E Harriet per un po' resiste, perché dice, mi sembrava comunque vergognoso che la mia libertà dovesse venire fuori, diciamo, dentro il quadro giuridico della schiavitù come un'accettazione delle regole, no? pensare, e poi alla fine però la signora la convince, paga, manda i soldi al sud, arriva il certificato, e Harriet è una donna libera. Amareggiatissima al pensiero che un essere umano è stato venduto nella libera città di New York. Ecco. Come dire, non avremmo fatto tutta la storia della schiavitù, ma un po' di idee delle contorsioni e complicazioni e contraddizioni che quell'istituzione produceva in tutte le società dove è esistita, spero di averla data, insomma, ecco, grazie.